club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
Buongiorno, 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 buon martedì 28 novembre, buongiorno ai miei compagni di viaggio, siamo di noi, buongiorno a Fabio col berretto in regia, ciao a tutti!
Ciao ragazzi, pure in regia ci sono almeno 35 gradi.
A me stile,
quindi,
il berretto.
Quindi Fabio o è freddoloso o piuttosto suda.
Sì, no, ma ragazzi, non è per il freddo,
È lo stile.
È per i capelli, non voglio di pettinarli.
Per i capelli, beh, ci sta.
Anch'io.
Anche noi.
Molte volte scelgo il cappellino e la cosa migliore per i capelli. Non c'è, e non lo tolgo mai, neanche a casa probabilmente, fino a quando non devo andare a dormire. Ma questa è un'altra storia, Simo. A due giorni da Juventus-Inter, partita che ha lasciato ancora tanti strascichi nell'analizzare la sfida, vedere chi ha fatto più, ha provato a vincerla, chi invece... si è accontentato, chi è soddisfatto del pareggio, chi ha la mare in bocca, due punti persi, uno guadagnato, non abbiamo ancora capito e probabilmente non lo capiremo ancora nel corso della settimana, ma
poi soprattutto ognuno la pensa a modo suo, quindi è anche difficile poi trovare il giusto, c'è chi ha il suo pensiero e chi più chi meno in maniera più oggettiva possibile lo esprime, però sono ovviamente opinioni e è difficile che da qui si scappi, ecco.
Sì, ma il discorso, sai Simo, è comunque anche non solo opinioni ma modo di vivere il calcio in generale. Ci sono degli equilibri che il tifoso è giusto che utilizzi come di passione, di pancia, no? Andiamo ad attaccare, prendiamoci dei rischi, come qualcuno ci ha detto nel corso della puntata di ieri, credo l'abbia detto anche stamattina a Marco Spadavecchia e a Giulia Borletto, ma comunque questa partita ha lasciato la sensazione che la Juventus sia davvero una candidata per lo scudetto, anche a chi non riteneva questo possibile a inizio stagione. E invece, insomma, siamo stati messi alla prova con un big match e abbiamo risposto presente. Lo scorso anno, quando potevamo rientrare nella lotta a scudetto, ricordiamocelo sempre che abbiamo preso 5 bastonate tra capo e collo e siamo tornati a casa con la testa molto bassa e con le ambizioni totalmente spente. Dopo la partita con Napoli, è vero che le sfide con l'Inter per noi anche in difficoltà sono sempre state un pochettino più facili perché ci abbiniamo bene uomo su uomo all'Inter, però insomma credo che la Juventus con le varie sfide del prima dell'Inter, Milan, Fiorentina, sia arrivata a un esame di maturità e l'abbia passato abbastanza pieni voti nonostante il risultato che poi dice pareggio.
Vi ricordo il numero di telefono, come sempre ragazzi, 340-542-5324 per messaggi di testo e note vocali, per partecipare alla nostra diretta, ovviamente siete sempre spunto di riflessione con quelli che sono i vostri pensieri e eventualmente le vostre domande. L'avvicinamento verso Monza prosegue, dovrebbe farcelo anche Danilo. Sì. Vediamo un po' come andranno oggi, domani, giovedì, questi tre giorni cruciali, però dovrebbe farcelo anche Danilo. Ora non so con che minutaggio, magari nel finale qualche partita, una ventina di giri d'orologio per poi pensare, credo, nella testa di tutti alla partita che c'è fra una settimana, no? Quella con il Napoli, essere lì in perfette condizioni, però piano piano insomma anche Danilo sta rientrando, un po' più indietro invece UEA, vediamo un po' se riuscirà a recuperare, ecco, in questo senso. Però anche il rientro di Danilo sicuramente importante, così come nonostante qualche tifoso non lo condivida, anche quello di Alessandro.
Sì, che è già tornato, come ha detto Max Allegri nel post partita. Sandro, intanto è tornato Sandro, vediamo Danilo, Danilo dovrebbe poi rientrare per la sfida di Monza, ha detto, e vediamo UEA. Per Danilo credo Simo anche ci sia dall'importanza di riaverlo in una trasferta, perché comunque vorrai, vuoi avere il tuo capitano, vuoi avere un leader nella tua squadra, nel gruppo squadra prima di una partita importante in trasferta, sentire il suo peso e la sua importanza nello spogliatoio, al netto dei minuti che magari potranno essere, come dicevi tu, una ventina magari nel finale o magari anche meno, addirittura zero, ma cercare di farlo lavorare il più possibile, di averlo nel gruppo, quindi nel viaggio per andare a Monza, nell'attesa della partita, tante piccole cose, no, dove la parola del capitano può aiutare tanto.
Tra l'altro poi ci arriviamo, è ancora un po' presto, rimaniamo ancora su Juventus-Inter, come è giusto che sia, su qualche notizia di stretta attualità, poi ci arriveremo sul Monza. Comunque i precedenti con il Monza dell'anno scorso devono lasciare riflettere. No, spaventare secondo me no, anche perché le differenze sono evidenti, senso, lasciare riflessioni.
Ricordando le partite viene da
avere senso di rivalsa.
Sì, perché
al netto... Voi direte il Monza, però i giocatori quelli sono, sì. Cioè, comunque ha battuto due volte.
E nella sfida di Coppa Italia comunque il Monza ha messo tante riserve e si è arrivato a dover mettere tu alcuni titolari, tra cui Chiesa, per cercare di risolvere la partita. Hai fatto molta fatica, quindi il Monza è una squadra che sa giocare a pallone. Il Monza ha più o meno un modo di giocare a calcio a livello di modulo simile, a livello di interpretare il calcio totalmente diverso. Ho guardato il primo tempo, in verità tutta la partita, però il primo tempo attentamente nella sfida con il Cagliari si è messo a specchio con il Monza e ha dato molto fastidio questo alla squadra di Palladino, che ha fatto un primo tempo molto brutto e poi invece è uscita la distanza, perché ha giocatori di esperienza, giocatori tecnici, fisici, quindi sono tutte caratteristiche che possono dare fastidio alla Juve, perché sappiamo bene che comunque la fisicità un po' la soffriamo se non siamo settati al punto giusto. Però in questo campionato, almeno da questo punto di vista, sulla fisicità, sui contrasti, sulla lotta, non siamo secondi a nessuno, e questo è il punto di forza della Juventus, e serviranno queste caratteristiche da qua a sempre, però principalmente fino al mercato di gennaio, ovviamente.
Direi di sì. Cami, ne abbiamo parlato in realtà non tanto, ne abbiamo parlato più prima che dopo di Nicolò Siccaviglia. Si rivaluta, secondo te,
la
sua posizione all'interno della Juve? Ma visto comunque il ruolo che ha, ossia è il vice Locatelli.
Ma guarda, io ti dico, io...
Ti chiedo a entrambi i lati, si rivaluta vista dall'esterno nei suoi confronti, anche vista da lui?
Ma credo che vista da lui sì, perché comunque se il mister ti dà una maglia in una partita del genere, non puoi non essere, dal punto di vista delle motivazioni, al top.
Perché però ti dico, e poi andiamo dall'ospite e lo riprendiamo. Il discorso è: se magari dopo i primi due mesi a non giocare mai, a gennaio, no, magari facevi delle riflessioni sull'andare a giocare, molto banalmente. Adesso che sai che sei il vice Locatelli, le fai lo stesso le riflessioni?
Ma per come ha ragionato nell'estate, dico no. Per come immagino io, sì.
E la Juve invece?
Secondo me deve mandare a giocare.
Se arriva qualcuno che lo chiede, lo mandi a giocare?
Sì.
Lo mandi a giocare. Ok, parliamo col nostro ospite.
E parliamo col nostro graditissimo ospite, uno dei primissimi club che è intervenuto qua su Radio Bianconera, ed è Paolo dello Juventus Official Fan Club Barge. Ciao Paolo.
Ciao Paolo, buongiorno.
Ciao ragazzi, buona giornata, buongiorno.
Paolo, ti disturbiamo?
No.
Perfetto.
Siete mai un disturbo.
Grazie Paolo, troppo buono, troppo gentile. Allora, come hai vissuto il post Juventus-Inter, no? Perché come sempre è divisivo, no? Quando non c'è la vittoria, a volte anche quando c'è la vittoria, è un punto guadagnato, due persi, ti aspettavi qualcosa di più, invece sei soddisfatto per come ha approcciato la squadra, per il rispetto che ti ha anche dato l'Inter. Come l'hai vissuto?
No, a me non è dispiaciuto, il bicchiere mezzo pieno. Va bene così, la vittoria certamente faceva più piacere, ma secondo me rimanere lì è un buon segnale.
Assolutamente.
Anche perché dietro comunque sono abbastanza dietro, quindi possiamo gestire tranquillamente il dietro e cercare di prendere i davanti.
Sì, questa è la speranza. Paolo, c'è un aspetto che ti ha maggiormente colpito della sfida di domenica?
Forse un po' la rinuncia a cercare la vittoria di entrambe nel secondo tempo.
Sì, diciamo che da quel punto di vista
mi è sembrato un po' un assestamento e andiamo così. La voglio interpretare con l'Inter con la paura di provare a vincere e rischiare di sbilanciarsi e prendersi il gol, e noi forse anche, cioè, però diciamo forse anche in noi.
Paolo, in questo ragionamento secondo te chi ci ha perso di più? Cioè chi è che può avere il rammarico, magari, che ne so io, fra qualche settimana di non averci provato?
Secondo me l'Inter, per come erano le formazioni domenica.
D'accordo.
Anche se Inzaghi, come al solito, le lacrime sono arrivate fino sulle montagne in Piemonte. Però secondo me stavano più ben messi loro che non noi.
Ah beh, questo sicuramente.
Quindi potevano provarci di più.
Questo sicuramente. Se togli due mezzali di sinistra nello stesso ruolo a Inzaghi, si lamenta per 6 anni. Lo scorso anno si è lamentato per 3 mesi del gol di Acerbi non convalidato a Monza. Figuriamoci se fosse capitato tutto quello che è capitato, insomma, già anche in questa stagione alla Juventus. Paolo, invece, per quanto riguarda la sfida di venerdì, sei positivo? Allegri ha subito alzato l'asticella. 2 partite con il Monza in campionato, 0 vittorie, 0 gol. Ti aspetti una prova di carattere da questa Juve? Ti aspettino voglia di rivalsa?
Soprattutto penso una prova di carattere, visto che c'è Inter-Napoli, quindi un'ulteriore possibilità per allungare su quelli dietro oppure raggiungere quelli davanti. Sì. Quindi le motivazioni penso ci siano. E poi Monza, per adesso è un campo ostico per la Juve, perché 2-2 è difficile vedere la Juve che le perde 2-2 con la stessa squadra. Però
Paolo, senti un po', ma pubblicamente, almeno fino all'altro giorno, i discorsi erano tutti relativi, no, a qualificarsi per la Champions League, l'obiettivo era quello. Domenica, dopo la partita, Rabiot ha un po' alzato, no, in questo senso, il margine, dicendo noi vogliamo vincere il campionato. Tu, nei tuoi pensieri, dove ti piazzi in questa riflessione?
Io sto con Rabiot. Mm-hmm. E vi dico, domenica sera ho incrociato il mister, negli occhi anche lui sta con Rabiot.
Ma infatti, quello che noi diciamo sempre è che fa parte del gioco, no? Della comunicazione raccontare questo, ma esatto. Nella testa c'è altro, internamente c'è altro, è Rabiot. Qua cito Allegri, no? Magari non è proprio super comodo con l'italiano,
sì,
e cito Massimiliano Allegri, e gli è sfuggita, no? Hai capito? Non sapeva bene com'è, gli è sfuggita anche con l'insistenza, giustamente, no? Dei colleghi che gliel'hanno tirata fuori, però il pensiero c'è
e... ed è giusto che ci sia,
Bravo Paolo, tu che hai visto tantissime Juventus, è giusto che ci sia, deve esserci.
Paolo,
però trattato con le pinze come lo tratta il mister, è giusto navigare sotto coperta.
Paolo, tu che hai un buon rapporto col mister, perché mi ricordo gli porti sempre il panettone, gliel'hai già portato forse, o glielo devi ancora portare, adesso non mi ricordo, ma
gli avevo portato i 3 panettoni a inizio novembre, che erano le prove.
Gli hai detto, mister, abbiamo passato l'esame, adesso siamo pronti?
Sì, quello sì. Gli ho detto, tu continua a vincere che i panettoni continuano ad arrivare.
Speriamo sia goloso.
E lui mi ha detto, ma mi vuoi vedere morire grasso? Io ho detto, no, per carità.
Questo sì, l'importante è vincere, fai assolutamente bene a dire questo. Andiamo un po' avanti con... passiamo questo mese, andiamo a gennaio, serve un acquisto, esatto, no? Per lo scudetto, oggi Tutto Sport scrive, serve un acquisto, ecco, qual è il tuo desiderio?
Ma io ho seguito un paio di partite il Paris Saint-Germain, non mi ricordavo Fabian Ruiz così, non mi dispiacerebbe, temo che non venga perché continua a giocare titolare, non vedo perché dovrebbe venire via, però non mi dispiacerebbe Fabian Ruiz.
Vediamo. Vediamo
anche
se
De Paul, che visto che conosce già anche lui il campionato italiano...
Quindi
non farebbe male.
Ti fidi del Tutto Sport che li mette in prima pagina oggi. Berardi invece no?
Ma Berardi è bravo, per carità, però in quelle zone di campo penso che siamo coperti, abbiamo anche i giovani da far giocare, abbiamo preso Turam, e non so, a meno che non c'erano i Link Junior, e allora vogliono uno già anche lì più esperto, però boh, non so, su Berardi non mi sbilancio.
Vedremo. Paolo, ti lascio.
Io vado avanti e rimarrei come siamo, penserei più al centrocampo e magari un terzino sinistro. Per il resto quest'anno rimarrei così e poi si vedrà. Se poi Chiesa e Vlahovic si rimettono di nuovo d'intesa, non la vedo male là davanti.
No, per niente.
Paolo,
per niente.
Ti lasciamo ai panettoni. Poi se per caso te ne avanza uno, noi lo assaggiamo ben volentieri, Paolo.
Ve lo farò. Ma voi dopo partita non siete mai allo stadio, sì?
Noi usciamo tardissimo.
Usciamo un po' più tardi perché abbiamo le conferenze stampa. È un po' complicato. Più facile il pre.
Se voglia aspettarci fino a luna, noi arriviamo, no, ecco.
Noi domenica sera a luna stavamo mandando gli spaghetti al J-Hotel. Quindi
Allora si può fare.
Si può assolutamente
si può fare.
Allora vi do appuntamento il 30 dopo Juve Roma, passate dal J-Hotel del panettone.
Bellissimo.
Molto volentieri. Se non vuoi aspettare il 30, non solo per il panettone, ma perché ormai sono quasi 5 anni che intervieni da noi. Qua c'è uno spazio tra me e Simone, ti aspettiamo in diretta come ha fatto qualche altro nostro ospite di club e ascoltatori. Quindi se vuoi venire una volta, prendi un'oretta e la vuoi fare qua in diretta con noi, sei il benvenuto quando vuoi.
Se riesco, ben volentieri.
Grazie
mille, Paolo. Un abbraccio,
Paolo,
grazie.
Grazie a voi, saluto i miei soci che li ho avvisati di ascoltarmi e quindi qualcuno ci sarà.
Li salutiamo anche noi. Grazie. Salutiamo Paolo, Juventus Official Fan Cabbarci, anche tutti i membri che sono all'ascolto, e ci fa sempre piacere. Insomma, scaricate l'app, ragazzi, di Radio Bianconera, gratuita da avere in tutti i vostri dispositivi mobili. Chi ci sta seguendo sul sito, scarichi l'app.
Sì, tra l'altro, giornata di fantacalcio, per me è stato un disastro tutta la giornata, con la beffa anche in un altro nel finale. Fabio, stai sempre primo?
Sì, ho vinto.
Saluta Jenny, Fabio, perché ormai
ieri ho vinto di nuovo.
Ormai c'è questa sfida. Jenny ieri ti vantava di aver messo Szczęsny e non Berisha. Vediamo cosa ha fatto, ti risponderà a breve, sono sicuro. Simo, credo che dopo questa giornata potremmo aprire una nuova rubrica sugli orrori fatti nelle giornate di Serie A, perché anche ieri un paio di gol incredibili, cioè quello di l'1-0 del Bologna è una frittata gigantesca di tutto il reparto difensivo del Toro, compreso Gemello, ecco.
Che, sì, direi soprattutto Gemello.
Che dove vai?
Perché se stava in porta, ma insomma, dove vai? Qualcosa in qualche modo il Toro si risistemava. Non sì, dico sì. Solo Gemello, ma per come la vedo io, 85 Gemello, quasi
sì.
90.
Sì, sì, dove vai? Cioè io l'ho visto poi dopo, ho letto, no? Uscita sbagliata, mi immaginavo, no? La classica uscita alta, no? Dove non prendi la palla, che è capitata anche a Milinkovic-Savic, ma quell'uscita invece fuori dalla porta è stato veramente un disastro. Portiere non fortunatissimo nel giro di questa giornata, da Donnarumma a Carnesecchi, no? Che ha sbagliato il rinvio con l'Atalanta, Gemello ieri. A volte capita le giornate in cui i portieri non riescono a rendere, ma in una partita invece quella della Juventus dove i due portieri sono quasi stati totalmente inutili, sia Sommer che Szczęsny non hanno fatto neanche una parata, e questo insomma fa capire quanto sia stata difficile e a scacchi la sfida tra Juventus e Inter. Oggi invece Champions League, Simo?
Sì, sì, ritorniamo a prima, Nicolussi Caviglia, quello che stavamo dicendo. Abbiamo detto dal suo lato, che è chiaro che no, forse qualcosina può cambiare, a maggior ragione nel momento in cui comunque ci avviamo in una parte di stagione in cui un po' più di partite ci sono, un po' più di frequenza di match uguale, vista la Coppa Italia, quindi forse un po' più di spazio si può aprire. Però allo stesso tempo, cioè, io immagino che per giocare debba costantemente sperare, no? in un raffreddore di Locatelli, in un problema di Locatelli, perché secondo me, e questa è stata la dimostrazione, no? Anche passato il termine su una gamba, la scelta ricade su Locatelli.
Ma guarda, Simo, io non voglio essere troppo duro, perché secondo me non se lo merita Nicolussi Caviglia. Nicolussi Caviglia è un giocatore che ha avuto talmente tanta sfortuna che purtroppo ha perso due anni e anche secondo me anche molta forza, no, nel fisica e tante piccole sfaccettature che comunque degli infortuni ti lasciano, ti cambiano completamente poi il modo di giocare, cambiano il modo di correre, tante piccole cose che solo quando poi passi, no, da infortuni del genere puoi capire, puoi immaginare, perché questo è giusto dirlo. Però io domenico ho avuto la sensazione di un giocatore mai pronto per indossare
che
la maglia.
Che poi, sì, è chiaro, probabilmente, anzi,
ma è una cosa normalissima.
Sicuramente non aiuta, no, giocare poco a entrare, no, costantemente in forma. Però è una riflessione che stavo facendo, cioè vista dal suo lato, cioè da un lato può essere invogliato a restare e dall'altro però, cioè, ipotizzando, no, quanti minuti può tirare fuori comunque da qua a fine stagione.
Io non lo so, bisognerebbe capire anche Miretti realmente se era pronto fisicamente per fare una sfida del genere, quindi non sottovaluterei anche le condizioni di Miretti, che è rientrato prima comunque dalla lombalgia, che sembrava quasi una presa in giro quando Vlahovic si è fermato per la lombalgia, ma ci ha messo un mese a recuperare poi a pieno da questo problema alla schiena. Io,
mese in cui non ha segnato.
Sì, infatti, non era convocato ma non ha segnato, mi sembra abbastanza ovvio come cosa. Però onestamente credo che Nicolussi Caviglia l'altro giorno fosse due marce indietro rispetto all'intensità e alla cattiveria, no, agonistica che c'era in quella partita. L'ho visto più volte leggere bene, no, le traiettorie di passaggio ma non riuscire a toccarla. Non riuscire, no, a intercettare quel tipo di pallone. Una volta andati in scivolata, ma Çalhanoğlu con un passo l'ha anticipato per una frazione di secondo, che è quella frazione di secondo che gli manca per essere completamente un centrocampista da Juve. Ma è una cosa normalissima. Perché non ha giocato, non gioca dall'ultima partita lo scorso anno alla Salernitana, prima della sfida di domenica. E B, perché comunque non tutti i giocatori possono indossare la maglia della Juventus e farlo per la prima volta in un big match in cui ti giochi la testa della classifica. Cioè, per lui, io credo che lui a livello anche di personalità abbia passato completamente l'esame, Simo. Perché io sarei stato terrorizzato. Già solo lo scorso anno Barrenechea, in alcune partite si vedeva, no, che era in grande difficoltà. Quest'anno, con certezze in più, con una solidità mentale, l'essere anche, no, più al centro del progetto.
Certo, vedi le differenze, clamorosamente vedi le differenze.
Sì, se dovessi mettere Nicolussi Caviglia nel centrocampo del Frosinone, è ovvio che vedi un centrocampista molto più pronto rispetto a mettere quello della Juventus, anche se è molto
criticato. Non è semplice, sicuramente la scelta, devo dire, più sua, ovviamente, no? Più che della Juve in gennaio. Non è per niente semplice, perché poi puoi essere ingolosito, ma allo stesso tempo, comunque, per carità, è giovane, però è del 2000. Cioè, entriamo nei 24 anni, non è più così giovane. E quindi è chiaro che dovrà fare una scelta oculata.
Sai, Simo,
perché poi purtroppo, scusa Cami, questo mondo è fatto anche, no, di occasioni da sfruttare al momento, e non è detto che un treno che passa a gennaio possa ripassare poi in futuro, quindi sarà una scelta molto delicata, ecco.
La sua paura può essere quella di non tornare più alla Juve, quella può essere la sua paura, però dall'altro lato deve essere molto egoista nell'idea della
sua
carriera.
Però allo stesso tempo, magari sì, la paura di non tornare più alla Juve, allo stesso tempo c'è il rischio poi che
qualcuno non lo guardi più.
Esatto, per questa ambizione che, ripeto, da un lato ci sta, è comprensibile un ragazzo che è cresciuto nella Juve, e poi però c'è il rischio che magari non ti cerca più nessuno in Serie A, abbassi il livello e poi non riesci più, no, a stare magari nella categoria che meriteresti. Sì. Sarà una scelta molto complicata per lui, sicuramente, quella di gennaio.
La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
Il club degli inviati.
Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Io sono Camillo De Michelis, e con me c'è
Simone Di Noi, Fabio in regia. Voi al 340-5425324, messaggi di testo, note vocali. C'è chi ci scrive: ciao a tutti, come faccio a parlare con voi? O ci mandi, come detto, al numero che ho, che ho raccontato prima, un messaggio di testo, come hai fatto, una nota vocale per le chiamate il venerdì e solitamente anche il lunedì, perché poi nel post partita di solito quasi sempre il lunedì, quindi sono questi due giorni in cui parlare telefonicamente con noi, dico al nostro amico barra amica che ci scrive, altrimenti puoi mandare sempre un messaggio
quando vuoi, quando vuoi. Buongiorno ragazzi, trovo destabilizzante e del tutto inutile se non creare disagio alla Juventus la prima pagina del Corriere dello Sport di stamattina, tra l'altro in una settimana di Champions, non durante una pausa delle nazionali. Francesco, beh, ognuno scrive le indicazioni o le notizie che ha. Grazie Fabio per aver messo noi in onda la pagina del Corriere dello Sport. Aveva già detto qualcosa, no, in qualche studio televisivo il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni,
che
è grandissimo amico di Massimiliano Allegri.
E quindi
ovviamente
2 più 2.
Portano a dare credito, no, alle sue parole intorno a Massimiliano Allegri.
Ma soprattutto non c'è alcun tipo di conferma su questo incontro fra Calvo e Conte che viene, no, raccontato ai 4:20 a più riprese, a destra e sinistra. Cioè, non c'è veramente alcun tipo di conferma a riguardo. Quindi, boh, sono voci messe in giro. Perché?
Chissà.
Per quale motivo? Che senso ha in questo momento?
Soprattutto, sì.
Nessuno. Assolutamente nessun senso.
Anche perché, ripeto, ragazzi, la questione del contratto di Allegri ne parliamo già da un bel po', perché poi è sempre un tema di discussione, ci avete chiesto un sacco di volte e non lo scopriamo certo oggi, ieri o l'altro ieri, della questione di un anno di contratto e che non è ipotizzabile una sua conferma col contratto in scadenza. Questo è il discorso. Però non ha alcun senso parlare del futuro di Allegri al 28 di novembre, ma proprio non ha alcun senso.
Cioè, io sono d'accordo, no, che voi possiate ritenerla destabilizzante, posto che una squadra se ne deve fregare, no, di sì, quello che si legge sui giornali, si dice in TV, si dice in radio, se ne deve assolutamente fregare. Però poi penso, no, rifletto da dove escono queste notizie, no? Queste indiscrezioni, e mi faccio due domande, onestamente.
Assolutamente sì, e siete liberissimi di farlo anche voi. In questo si butta a capofitto anche il nostro Jerry. Buongiorno ragazzi, si parla di un ritorno quasi certo di Conte per il prossimo anno. Sarei contento per due motivi. Uno,
quasi certo.
Quasi certo, oddio. Uno, molti tifosi potranno tornare a fare tifo per la Juventus invece di sperare nelle sconfitte pur di vedere esonerato l'attuale allenatore. Due, sarei curioso di sentire cosa pensa Conte della forza di questo gruppo, visto che definì una rosa un'osteria da 10 euro la rosa, poi che un anno dopo con qualche aggiustamento arrivò in finale di Champions. Chi lo sa, magari nel momento in cui sarà lui a dire che questa squadra non è pronta per vincere, molti di quelli che parlano di scudetto cambieranno idea. Non lo so, questo non è il mio pensiero. Come abbiamo sempre detto, ad oggi è inutile parlare di successori di Allegri o parlare di Conte per cercare, no, di avere qualcosina in più, qualche lettura, qualche sogno da parte di qualche tifoso che è libero di poter sperare nel ritorno di Conte, o che è libero di essere molto deluso dall'accostamento in uovo di Conte alla Juventus. Non lo so da che punto di vista siete, però sicuramente oggi non starò qua a dire o a commentare un'ipotesi Conte o un'ipotesi qualsiasi altro allenatore. Abbiamo una stagione davanti, abbiamo degli obiettivi, veniamo da una partita in cui credo che ormai tutti possano quantomeno sperare nello scudetto, sperare di lottare nello scudetto, perciò oggi Conte non c'entra niente e oggi le voci di Allegri, come ha detto Simo, sarebbe capire più come mai escono questo tipo di voci in questo momento, ma per il resto non è nulla di nuovo. Che Allegri sia in scadenza non è nulla di nuovo dal prossimo anno, e forse, non lo so, si vuole attirare l'attenzione a dei contatti che non ci sono, come fa magari Mourinho da 6 mesi, io questo non lo so perché non sono un diretto interessato, ma sicuramente del futuro di Allegri oggi me ne frega meno di zero, perché ci sono degli obiettivi più importanti che dell'io, ma si parla del noi.
È bravissimo, bravissimo. Hai detto una cosa molto centrata, no? Che Allegri ripete sempre. Gli attaccanti non devono pensare ai propri obiettivi personali, no? Ma devono pensare alla squadra. Boh. Dico solo boh. Non aggiungo nient'altro, nient'altro. Io credo che se ci sia già un accordo con Conte, visto che lo ritengo una persona intelligente, mai si sarebbe fatto beccare a Vinovo, almeno credo. Sarebbe oggettivamente assurdo che no.
C'eravamo noi
quello,
a
che, dice,
quel
quello che dice il nostro amico, anche qua amica che non si firma, secondo me ha un senso incredibile. Cioè, se veramente la situazione è già calda, ti fai vedere nel centro...
un esempio, noi quel giorno lì eravamo a Vinovo, noi, io e Simone, quindi metti caso ci passa davanti, ma scusaci Conte, e vi assicuro che nel mondo Juve...
Ma Conte lì è andato, perché è invitato dal suo amico Montero a seguire un allenamento, no, quello che non c'è stato
è l'incontro con...
È un incontro con Calvo, tutti che tramano dietro... no, l'allenatore attuale della Juventus, perché cioè
quello che intendevo è che è normale che se lo vuoi nascondere non danno appuntamento a me, Simone, per fare un'intervista.
Ma poi soprattutto, no, aggiungo soprattutto, ma non è stato preso un direttore sportivo?
Sì. E cosa c'entra Calvo in questo caso?
Che se avesse avuto non forza, però
pieni poteri decisionali,
esatto, l'avrebbe fatto in estate, no? Il cambiamento
subito.
Evidentemente non sono, se avesse voluto, evidentemente non passa da lì, no? Quindi, non so, mi sembra, sono d'accordo, no, che possa destabilizzare, però mi faccio delle domande, onestamente.
Poi, sì, ma altra cosa, si possono vedere ovunque, Conte abita a Torino.
Ah, certo.
Conte abita a Torino. Non è che non si vede a Torino Conte. Io credo che in questo momento qua parlare del futuro di Allegri è una cavolata incredibile, ma cioè, soprattutto perché, ripeto, non si scopre nulla, nulla. Però se viene tirato in ballo così in prima pagina da un suo amico... Che è un suo amico, perché quando si derideva, no, il Corriere dello Sport quest'anno per Lukaku, poi aveva ragione lui, e da chi partiva l'imbeccata? Non da me, non da Fabio, non da Simone. Quindi il discorso credo sia comunque, no, da capire, perché bisogna parlare di qualcosa che al momento non è mai una priorità.
Comunque, andiamo ad ascoltare qualche vocale, dai, andiamo da Fabio.
Ciao ragazzi, Massimino da Roma.
Ciao,
tocca tenere antenne dritte per Monza. L'anno scorso
dettissime.
Due sconfitte abbiamo fatto tra andata e ritorno. Quindi è una partita, io la vedo una partita fondamentale, soprattutto perché poi si gioca il big match, c'è, cioè Inter-Napoli, e quindi possiamo rosicchiare qualche punticino. E fondamentale recupero di Danilo, se sta bene io lo farei giocare subito, anche perché lui deve assolutamente essere il titolare. E sicuramente uno tra Rugani e Gatti, vabbè, andrà in panchina. Mi dispiace per Rugani, che comunque stava giocando bene e per ora si merita di essere titolare. Magari penso pure che Gatti, che ho fatto il diffidato, potrebbe anche riposare.
Ma
tutto può essere, sì, c'è sì, solo sì. Un'alternativa, secondo me, Max, che non ha considerato.
Alessandro.
Esatto, non hai considerato Alessandro, Max, che sicuramente sta meglio di Danilo e che io mi aspetto dall'inizio, venerdì.
Sì, sì,
venerdì
sì,
io me l'aspetto dall'inizio, subito. Non so al posto di chi, perché effettivamente comunque in questo caso magari un pensiero sulla difesa la puoi fare, visto che dopo un po' hai la possibilità di alternare l'indifesa. Però io onestamente Alessandro me l'aspetto.
Sì. Simo, c'è la calda da due giorni, oggi ci casco. Ognuno può scrivere quello che ha, tranne su Vlahovic. Se scrive qualcosa di non positivo sul suo conto, allora i giornali diventano brutti e cattivi. Ma non hai capito niente, come al solito. Cioè, io, Jerry, tu ti leghi a qualcosa. Cioè, però cerca di impegnarti ogni tanto, non me ne volere. Ma se Zazzaroni è amico di Allegri e apre una prima pagina il 28 novembre sul futuro di Allegri, quando tutti gli altri giornali non parlano mai del futuro di Allegri, secondo te da chi parte tutto questo? Da Vlahovic? Da Paolo Di Canio? Perché davvero ogni tanto 2 più 2 fa 4, non sempre per te, ma ogni tanto 2 più 2 fa 4. Il discorso che abbiamo fatto ieri su Vlahovic è un altro discorso. Se tu tutti i giorni senti il tuo nome e non è calcisticamente intelligente e non sa stoppare una palla e non segna da 2 mesi ma un mese è stato infortunato, quando fai un gol in un big match o comunque quando fai un gol dopo che 2 giorni prima leggi quel titolo sul tuo nome, tuo non sto dicendo, cioè, sul tuo nome, una reazione può averla? È un'altra cosa da quello che diciamo sempre, una reazione del singolo che è stato tirato in causa può esserci. Se invece parli del Corriere dello Sport, dove sanno tutti, forse anche tu, dell'amicizia, e 2 domande te le fai, stiamo dicendo solo questo.
Fabio, verrei da te, ascolterei un altro vocale.
Ciao ragazzi, Massimino da Roma.
Questo toccatene... l'abbiamo sentito questo, vai con un altro.
Ciao ragazzi, sono Adriano.
Ciao Adriano.
No, io volevo solo capire una cosa. Io non ho visto la partita perché l'ho visto dopo, ieri, sul canale di Juve TV, no, che sono abbonato. No, ma perché, a differenza in Inghilterra, in tutti i posti, l'azione di Chiesa non è stata presa da vicino? Se era all'incontrario, cosa sarebbe successo? Solo questo, eh? Ciao.
Tante polemiche.
Intende al fallo, no?
Sì, tante polemiche come abbiamo detto ieri. Tante polemiche dal lato opposto, sicuramente tante. Sicuramente tante, anche perché c'è un modo di indirizzare forse anche qualche articolo, qualcosa in maniera probabilmente molto diversa da quello della Juve, che è stato chiesto, no? Anche nell'assemblea degli azionisti, difendersi in generale. Ecco, credo che l'Inter da quel punto di vista si sarebbe fatta sentire molto di più a parti invertite, ma questa è una cosa che abbiamo imparato a conoscere già dallo scorso anno, dagli anni prima. Cioè lo scorso anno la Juventus viene usato il VAR per annullare un gol regolare e non si dice quasi nulla. Lo scorso anno all'Inter a Monza viene annullato un gol dubbio, perché comunque dubbio, perché c'è un contatto, però non sembra così netto, e se ne è parlato per 3 mesi. Cioè è molto diverso, no? Nel modo di cercare, no? Di interpretare e di vivere il post partita rispetto a quello della Juventus. È così, l'abbiamo detto ieri, però secondo me non si è pareggiato solo per questo. Perché poi la palla, è vero, c'è un fallo, però poi ci sono talmente tanti errori dopo, che non è una netta conseguenza. Cioè non è che non è stato fischiato un fallo, tira subito il giocatore dell'Inter e dei gol. Lì si poteva fare degli aggiustamenti, determinate cose che non hanno funzionato e loro hanno fatto gol. Però non lo so, non legherei il pareggio dell'Inter solo a quell'episodio.
Leggo Manuel da Pisa. Nicolussi deve andare a giocare, è un 2000 e alla Juve non troverà minutaggio. Non mandiamolo al Frosinone, però altrimenti entra in competizione con Barrenecea. Beh, sì, devo dire di sì, eviterei già l'anno scorso è stato fatto questo errore, eviterei, no? Di farlo di nuovo, se di mandare due giocatori
nello stesso team, ovviamente.
Centrocampisti nella stessa squadra, ecco, che si fanno comunque competizione da soli. Poi aggiunge domenica l'Inter aveva più scelta nell'ampiezza della rosa e tutto sommato il pareggio per noi è un ottimo risultato. Mi è piaciuto molto il fair play in campo, ma visto una roba così da tanto tempo, bravi. Sono d'accordo. Sono d'accordo per come ci stiamo avvicinando a questa partita. Sono contento che si stiano smorzati un po', no? I toni, quantomeno in campo.
No, in campo ma devo dire
anche fuori, in realtà, anche fuori. Forse, diciamo così, prima dell'ultima giornata e i giorni successivi era molto alta la tensione.
Sì.
Poi da metà della non scorsa settimana, quella prima, fino alla partita, devo dire che la situazione si è tranquillizzata e in campo sono stati molto bravi, quindi sono d'accordo, d'accordo, no? Hanno dimostrato di essere, di avere un po' un atteggiamento diverso, no? abbiamo parlato, abbiamo quasi paragonato, no, al derby di Roma per come ci si avvicinava, ecco, la dimostrazione è stata ottimale, no? Come sia diverso.
Sì, hanno pensato molti giocatori anche al comportamento da Vera, a parte qualche rotolamento continuo a parte Barella, che però è coerente con col modo di fare, lo fa sempre, e poi questo è, secondo me, ingiustificato, perché poi, insomma, quando si è scontrato su Bremer è stato imbarazzante, tanto a far credere a Guida di avere un colpo alla faccia, non è così. Perciò, non so, vi faccio l'esempio, Lautaro segna, fa molta attenzione a dove va a esultare, perché fa subito, all'inizio ha l'istinto di andare verso la curva della Juventus, poi fa due passi verso la panchina dell'Inter per evitare le polemiche. I giocatori sono stati molto responsabili nel cercare, no, di non aver di non attirare troppo l'attenzione, di non sporcare la partita, anche innervosirla, e quindi è stato anche per Guida
bravi,
più facile.
Bravi tutti, sì, bravi tutti, facile, vedi, quando poi comunque i giocatori danno una mano all'arbitro diventa anche un po' più facile, no, gestire la partita, quindi fatto bene a sottolinearlo, Manuel, mi è, sì, piaciuto molto.
Sì, assolutamente. Ciao ragazzi, sono Alfonso, io devo dire che sono molto deluso dalla società e mortificato come tifoso, visto la classifica delle squadre più tifate nel mondo, e con rammarico devo dire che l'Inter ha superato la nostra Juve. Ai tempi dell'avvocato eravamo molto e di tanto sopra l'Inter, oggi no. Questo lo dobbiamo alla nostra società, che si fa prendere a schiaffi alla grande dall'Inter, distruggendo non solo la Juve e noi tifosi, ma anche la memoria dei due fratelli Giovanni e Umberto Agnelli. Siamo stati distrutti. Oddio, io non credo che sia perché non ti difendi o per determinate altre cose. Credo che sia, non lo so, non andrei da quel punto di vista. Non penso che un bambino non si avvicini alla Juve
perché la Juve non si difende.
Perché uno,
il bambino non ha neanche idea di cos'è. Il bambino guarda la partita, se si diverte bene, se non si diverte ne guarda un'altra. Se si diverte, ecco qua, no? Che un bambino magari che non ha influenze dalla famiglia, da un amico, da chi più ne ha più ne metta.
No, ma non lo so.
Si mette davanti alla televisione, guarda quello che gli piace di più, tifa.
Sì, se c'è un giocatore che lo attira dal primo momento, si avvicina, cioè ci sono tante sfaccettature. Adesso non vorrei che qualcuno iniziasse subito a fare il gioco, non gioco, o qualsiasi altra cosa. Ci sono piccole cose che magari ti avvicinano a una squadra rispetto all'altra, rispetto a un bambino, ma sicuramente non è il difendersi dagli attacchi di qualche altro personaggio. Cioè, ieri ha fatto parlare molto la russa, che ha detto delle cose inaccettabili. E qualsiasi altra società probabilmente poteva fare un comunicato o pretendeva, no, qualcosa da parte, no, del non lo so, mi viene in mente, governo, della singola persona, e invece passa tutto come una battuta, e non è una battuta, è una frase sbagliata, fine, soprattutto perché se sei un personaggio pubblico devi sempre pensare 200 volte prima di dire qualcosa, soprattutto in questa epoca moderna.
Sono perfettamente d'accordo, però non mi sembra proprio l'emblema, no?
No, della lucidità.
Esatto,
però
ecco, mettiamo così, ho sentito
frasi ben più gravi di questa.
Sì,
ecco.
sì, assolutamente.
Quindi però... la derubricherei. Sicuramente è una roba che non va assolutamente detta, però... posso dire.
Però un bambino non è che si, non sceglierà la
bisogna,
frase
bisogna
di...
anche vedere, cioè io sono degli altri, bisogna anche vedere chi le dice le cose.
Ma certo.
Poi ricopre sicuramente una carica, per cui non deve assolutamente permettersi di dire una roba del genere. Però vabbè, poi sfociamo in altri discorsi che non c'entrano assolutamente niente, quindi eviterei, ci manca solo questo.
Sì.
Fabio, verrei da te per ascoltare un altro messaggio vocale.
Ciao ragazzi, Alessandro, per quanto riguarda Nicolò Caviglia, io penso che abbia giocato la sua partita tranquilla.
Pausa un attimo,
anche da
pausa.
Nicolò Caviglia è bello.
Nicolò Caviglia è bello, è davvero bello, meritava un piccolo, una piccola parentesi, sì, ecco, ripartiamo.
Non vorrei sbagliare, ma lo ripeterà alla fine dell'audio.
Alessandro, per quanto riguarda Nicolò Caviglia, io penso che abbia giocato la sua partita tranquilla, venendo anche da un periodo in attività. Poi non sarà il tuo giocatore migliore, per l'amor di Dio, però lui ha fatto il suo. Poi lo tieni in panchina, per la situazione che siamo va più che bene. Poi se la società avrà la capacità di comprare giocatori 3-4 categorie più superiori, allora potremo darvi anche Nicolò Caviglia, perché tutto sta lì.
Beh, ciao Alessandro.
Nicolò Caviglia possiamo darla a chiunque.
Devo chiedere se qualcuno l'ha mai chiamato Nicolò Caviglia.
Dobbiamo parlare con lui. Vediamo, ad oggi non lo so, magari giocherà già di nuovo col Monza e quindi poi capiremo, no, che sta iniziando a prendere minutaggio e per Allegri è un giocatore fondamentale e allora tutti i ragionamenti si metteranno in stand by. Ad oggi abbiamo 2 minuti prima della sfida con l'Inter e nonostante le difficoltà che abbiamo avuto, no, nel reparto di centrocampo, perché ci sono state ed enormi con 2 giocatori che si sono autoesclusi, lui aveva 2 minuti. Poi c'è stato anche Locatelli, allora si è preso questi 60 con l'Inter. Sicuramente Allegri non gli ha dimostrato tanta fiducia. Questo è poco ma sicuro nel corso dell'ultima partita, perché metterlo Juve-Inter è un attestato di stima e di fiducia incredibile. E ne abbiamo parlato anche ieri. Da qua a quello che succederà a gennaio io non ne ho idea. Però se dovesse arrivare un altro centrocampista per essere titolare con Miretti e con magari McKennie i primi cambi... e poter girare, no, con una
ma
partita
se viene,
sulla settimana.
Ma se viene a mancare, cioè se non arriva il centrocampista che può giocare lì in mezzo, cioè siamo sempre lì, no?
Può essere sempre quella situazione lì, anche perché poi è una variabile. Non lo so, magari veramente ci sarà un momento del mercato dove metterai l'acquisto che serve a centrocampo, poi... può esserci un'opportunità, prendi uno tra le linee e dici, vabbè, nel caso passo a 2, nel caso ho altre soluzioni, e prendere in considerazione l'idea di poter prestare Hans Nicolussi Caviglia per gli amici Nicolò. Però per quanto mi riguarda, credo che dovrà essere molto lucido lui subito nel mercato di gennaio a ragionare con la società in base al suo futuro. Non aspettare il 30 di gennaio, ecco, perché anche per lui il tempo sarà la cosa più importante. Se devi andare via dalla Juventus o se pensi di dover andare via dalla Juventus per giocare, devi farlo subito, perché se no rischi magari di finire in un progetto in cui non hai spazio, l'allenatore non ti considera, ci sono già dei posti ben chiari per altri giocatori e quindi sbagli. Quindi sbagli. Lo scorso anno per lui era stata un'opportunità la Salernitana.
Enorme.
E poi cambia l'allenatore, cambia tutto e lui va un po' indietro nelle gerarchie. Ma comunque l'opportunità di in 6 mesi riprendersi la Serie A dopo solo 6 mesi di Serie B col Sudtirol era stata una grande opportunità. Vedremo insieme al suo staff cosa deciderà di fare.
Il club degli inviati.
Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Io sono Camillo De Michelis, sempre con me c'è
Simone Di Noi, Fabio in regia. Voi al 340 542 5324, messaggi di testo e note vocali. Alessandro, no, ovviamente non te la prende.
Non l'hai fatto
perché non c'è scritto, ma noi scherziamo sempre. Dani del Tenerife dice Nicolò Caviglia premio nome dell'anno. dice Daniel, quindi hai anche vinto un premio, Alessandro, cosa vuoi di più? E poi sì, Francesco dalla Calabria, Nicolussi Fagioli è più forte. Bello anche questo. Poi vado un po' indietro a ripescare qualche altro messaggio. Allora, c'è chi dice: buongiorno, sento parlare di Conte alla Juve, cosa sapete? Spero che sia vero. Ma al momento c'è Conte che è un allenatore libero e può dire quello che vuole e non c'è nient'altro. Null'altro c'è, null'altro.
Assolutamente, non ha neanche senso parlarne.
Alessandro D'Austuni: si pensa a Conte per un motivo, molti giocatori non vogliono rinnovare e prolungare i contratti. Non so quale sia il nesso, Alessandro, se puoi...
Ma non è Alessandro, lui cambia nome ogni 5 minuti.
Ah, non è Alessandro, ah, okay. Vabbè, è... chiunque tu sia, X, signor X.
Lui all'inizio era signor X, ecco.
Cioè, se ce lo puoi spiegare
ma no,
meglio...
È il più grande... ammiratore di Max Allegri della nostra messaggistica, ogni 2 minuti quando tiriamo fuori questa
basta
cosa.
Basta che ce lo spieghi.
E credo sia anche dall'altro lato il più grande ammiratore di Conte, Alessandro barra Giacomo barra Nicolò barra tutti questi nomi che cambia ogni 3 giorni. Quindi questo è...
Salutiamo Moreno da Terni, sono proprio convinto che tutto ciò serva a destabilizzare l'ambiente. Poi... Allora Stefano da Latina: solo una cosa, posso Juve Inter, Dusan è forte, l'ho sempre detto e sempre lo dirò.
Bravo, anche noi pensiamo questa cosa, deve dimostrarcelo con continuità, però deve dimostrare tutto anche lui, non si può fermare una partita con l'Inter, una sola non basta, serve, come chiediamo a tutti quelli a cui riteniamo, no, all'altezza di poter trascinare questa squadra, di poter fare qualcosina in più. Volevo leggere il messaggio di Claudio. Simo, sì. Non devi mai chiedere scusa, questa è la prima cosa che voglio dire. Lui poi dice: non volevo dire che col Monza si pareggi, ma visto che ritengo che Monza per me è più complicata che con l'Inter, penso che potrebbe finire anche in parità, ma come possibilità, anche se credo si vinca. Claudio, non devi mai scusarti, ognuno ha il suo pensiero. Io stavo ironizzando dicendo: no, Claudio, così mi metti a lunedì
Claudio,
per venerdì.
Ironizzo nel dire che hai detto tutti i risultati, e poi arrivi lunedì e ci dici: io ci ho preso, vero, però se dici tutti è un po' più facile. Francesco: la partita di Monza è molto difficile, dati anche i precedenti. Spero che una Juve aggressiva che vada lì con la cattiveria per vincere la partita e non gestire. Data anche la giornata di campionato, sarebbe fondamentale prendere i 3 punti, fondamentale, fondamentalissimo, conio questo nuovo termine super errato nella nostra lingua, però tu giochi prima di tutti,
sì,
perché lo sapete, ma io gioco a venerdì sera, vincendo ti piazzi al primo posto. Tra l'altro per 2 giorni anche, perché poi Napoli-Inter è domenica. Quindi ti piazza al primo posto per un paio di giorni, ti godi più ore in vetta alla classifica, ma soprattutto c'è Napoli-Inter, che vuol dire che o guadagni punti sulla quarta in questo momento, vero che ti interessa la quinta, però insomma anche la quarta, stiamo parlando di 2 squadre che sono lì, se la giocano comunque, no, per gli obiettivi della Juve, o guadagni punti sull'Inter... o magari guadagni punti su tutte e due. Cioè è fondamentale la partita di venerdì.
Sì,
fondamentale.
Fa parte, no?
Anche per mettere pressione, ragazzi.
Certo, fa parte di questo...
Perché poi l'Inter ha questa partita a Lisbona che credo conti poco, no?
Sì, tra l'altro arrivano anche le novità. Dumfries non parte, come aveva già ampiamente fatto capire.
Quindi...
Nel post, e invece rientra Sanchez. Io credo che farà riposare anche una delle 2 punte e probabilmente anche un centrocampista. Mi immagino Frattesi e Arnautovic titolari, visto e considerato che hanno giocato 1 minuto contro di noi. E, da quel punto di vista, ovviamente fa un po' più fatica dietro. Ma l'Inter non...
Però detto questo, comunque è una partita di Champions League, comunque delle energie mentali, porta via, il viaggio c'è, poi c'è un altro viaggio a Napoli. Stiamo parlando comunque di un periodo intenso, no?
Sì.
Sicuramente per l'Inter, e quindi bisogna sfruttare
poi, questa opportunità, sì,
i giocatori, alcuni sono magari acciaccati, noi non lo sappiamo, come capita anche nella Juve, come capita in tutte le altre squadre, ha detto McKenny l'altro giorno per raccontare quello che a volte non conosciamo, no, della quotidianità delle squadre, tutti noi abbiamo qualche acciacco e stiamo giocando sui acciacchi, è normalissimo giocare un po' sul dolore nel corso, no, di una stagione, figuriamoci quando lo fanno ogni tre giorni, perché la partita di domenica, per quanto il ritmo non sia stato elevatissimo, è una partita fisica, è una partita di contrasti, è una partita dove hai lottato. Se immaginate la sfida Thuram-Bremer, nel secondo tempo c'è un duello a centrocampo dove Bremer sostanzialmente sradica Thuram. Quello è una fatica incredibile per il difensore, ma anche per l'attaccante, perché devi stare sempre sugli appoggi, sempre con la muscolatura al massimo, no, dello sforzo, e già sei in campo, loro sono in campo. Noi probabilmente dal punto di vista delle energie mentali e della concentrazione dobbiamo fare un lavoro completamente diverso, come spiegava Rabiot a Matri nel corso di un'intervista da Zon, dove dice: durante la settimana a volte rischi, no, di distrarti, perché non sei sempre settato ogni due giorni su una partita, però dal punto di vista fisico hai un riposo che sul lungo, secondo me, non tanto i prime settimane, ti ricordi che quando la Juve cade a Sassuolo tanti avevano ironizzato dicendo ma questo è il riposo post Champions, io non credo sul breve ma sul lungo il riposo di tante partite in meno aiuterà molto la Juve quando inizierà anche a fare un pochettino più caldo e quando avrai bruciato meno energie, sperando di essere lì in lotta o magari essere lì pronti a fare la lepre cercando di scappare.
Sì, sì, sono perfettamente d'accordo su questo. Il messaggio di Angelo: quanti sono i giocatori sani per la partita contro il Monza?
Beh,
mi viene da dire, al momento, diciamo così, tutti tranne Danilo, come lo definiamo?
Incerto.
Metà?
Sì, sì, sì.
Metà sano, metà acciaccato. Danilo, sì. Tendente a sano,
sì,
però
sì.
Con buone probabilità che sia sano, ecco, mettiamolo in questo senso, per domenica. E quindi i giocatori che non stanno bene, non ci saranno, sono molto probabilmente
Weah
e De Sciglio.
Sì, vabbè.
E poi vabbè, Pogba e Fagioli che... Non c'è neanche bisogno che menzioniamo, però insomma, se tutto va secondo i piani, dovrebbero essere solo questi due, con comunque un punto interrogativo su UEA molto difficile, però lo teniamo lo stesso. Quindi comunque bene o male, no?
Sì,
si può fare.
Direi che arrivi con...
Si può fare.
Si può arrivare a mettere una formazione buona.
All'altezza del Monza, dici?
Sì, sì, ma tra l'altro non è che devi fare molto, devi cambiare un giocatore, massimo due, se vogliamo tre. La scorsa anno cambiavi 4 a botta e dovevi fare i conti perché giocavi il giovedì, la domenica sera, la domenica 18 e sempre il giovedì. Le hai giocate tutte lo scorso anno, eh. Lo scorso anno hai fatto un numero di partite incredibile perché hai fatto tutta la Coppa Italia tranne una partita alla finale. Hai fatto tutta l'Europa League tranne una partita alla finale. Hai fatto parte della Champions League. Direi che hai giocato al massimo delle potenzialità. Cioè, ti sono mancate due partite nel corso di una stagione che è stata vissuta anche con energie mentali fuori dal campo molto 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 impegnative nella gestione di tutti, e infatti credo che quella stagione lì sia stata veramente la più dura per tutto l'ambiente Juve negli ultimi 20 anni, credo, forse solo Calciopoli, l'anno post Calciopoli, e l'inizio post Calciopoli sia stato più duro della stagione dello scorso anno. Per il resto veramente hai giocato troppe partite e i giocatori stanno lanciando più volte dei messaggi contro tutte queste partite, perché poi vengono fuori gli infortuni sempre più gravi, sempre più difficili, no, nel recupero, vengono fuori le ricadute, perché tanti giocatori hanno avuto le ricadute, soprattutto quelli che giocano la Champions League, e non è facile, bisogna cercare, no, di limitare determinate cose, cercare anche con le nazionali a volte di permettere di andare su dei campi decenti, perché l'Italia quando è andata in Macedonia ha giocato su un campo, o forse Malta, adesso non ricordo, ma credo Macedonia, in un campo indecente dove rischi di mettere a repentaglio i giocatori, e mi viene in mente la Spagna che con Gavi è andata a giocare su un campo che è costato anche, non so, a Marco Piazza ai tempi un infortunio al ginocchio.
Poverino.
quei campi lì nelle pause delle nazionali sono un disastro, o magari il Brasile che con Vinicius un infortunio gravissimo. Bisogna cercare, no, di limitare le partite e di iniziare a preservare i giocatori, perché se no rischi veramente di andare incontro a sempre più infortuni, sempre più ricadute e sempre più problematiche.
Indubbiamente.
Cioè, Zaccagni, giocatore che lo scorso anno ne parlavamo prima, ha fatto una stagione incredibile, ogni 2x3 c'è un potenziale scricchiolio da qualche parte, magari nulla di grave tutte le volte, però ci sarà un perché se tutte le volte esce dal campo con un acciacco diverso, perché gioca sul dolore, perché gioca sempre, e queste sono situazioni che devono, chi ha i poteri, no, per gestire il calcio moderno deve iniziare a tutelare.
Che però la vedo difficile.
Sì, quindi
la vedo, onestamente la vedo complicata, perché penso che le partite non diminuiranno, si proseguirà su questo numero, anzi magari aumenteranno addirittura, quindi la vedo molto complicata, no, per i giocatori comunque gestire tutte le partite di club, tutte le partite con la nazionale, è molto intenso e non a caso, no? Stiamo vivendo in questo periodo storico, negli ultimi anni, sia una cura maggiore del fisico e sia qualche acciacco, qualche infortunio, no? In più dovuto, come detto, all'altissima intensità sia delle partite e sia della frequenza delle partite, quindi insomma ho la sensazione che convivremo sempre con questo calcio. Allora, leggo ancora questo messaggio di Marco Cesenati. Io un po' per indole, un po' per la classifica, non parlo più di quarto posto. Per me il Napoli ne prende una sporta dall'Inter, che credo voglia dire tanti.
Sì, credo.
Spero che la trappola Monza non ci costi caro, perché stavolta il pareggio non ci può bastare.
No, il pareggio non ci può sicuramente bastare. E come sapete, non dobbiamo dirvelo noi, perché avete una maturità calcistica che rispetto molto, molto, molto. Anche quando i pareri non sono uguali al nostro, questo voglio assolutamente dirvelo. La partita di Monza è difficile per noi perché sono una scuola fisica, perché sanno stare in campo e perché comunque tendono ad avere il predominio del gioco, che è una cosa che comunque a noi costringe molte volte a stare bassi e ad essere passivi. Credo si possa fare una gran bella partita, perché loro concedono e se sei bravo nel recupero palla puoi fargli molto male. Però una cosa che rispetto moltissimo del Monza e sono i due centrocampisti centrali, che fanno un lavoro incredibile. Incredibile, per tanti Gagliardini era deriso, no, lo scorso anno all'Inter, è veramente il metronomo di questa squadra in tutti gli ambiti, dalla fisicità in mezzo a cercare anche di gestire la palla sempre con tranquillità, e Pessina a tutto campo mi ha stupito. Io credevo...
Sicuramente una bella squadra, ben costruita, che tra l'altro proprio con la Juve, no, ha avuto il suo picco. Punto di partenza.
Sì, sì.
Con 7-8 quante erano?
Erano tutte scoperte dal pareggio con Lecce, quello ti ricordi? Sì. Il pareggio c'erano 3 rigori, non è stato dato neanche uno, quindi insomma quello mi sembra abbastanza evidente, però lì aveva fatto, ecco, io pensavo realmente che Pessina andando al Monza potesse fare un passo molto indietro nella sua carriera, veniva da una brutta stagione dopo l'Europeo.
Ovviamente l'ha fatto, però sicuramente è un punto di riferimento per quella squadra.
Però si è ritagliato un ruolo forse perfetto per lui, dove è il leader, dove tocca tanti palloni, dove è maturo in campo, ma dà soprattutto la quantità, perché lui corre tantissimo, abbinato a un giocatore che ha l'esperienza giusta, sporca la partita, perché dietro la sporcano tanto, perché sono fisici, perché sono cattivi il giusto. E dobbiamo essere molto bravi, no, nel fare la nostra partita. La nostra partita è sempre la stessa. Io vinco i contrasti, lotto e cerco di fargli male.
Parliamo col nostro ospite, Romeo Agresti, gol.com. Ciao Rome, buongiorno, bentrovato.
Ciao Rome.
Ciao ragazzi, buongiorno a voi, come va?
Bene, bene. Ci hai mandato un video, non so se anche a Simo. Hai recuperato?
No, non l'ho mandato a Simo perché Simo pensavo che uno dei due dovesse lavorare, quindi ho preferito optare per la tua parte.
Grazie. Non lo vedo come un complimento questo, comunque.
No, non lo è, non è una mangiata assoluta.
Allora, Rome, andiamo prima sul post Juve Inter. Mi ricordo nell'uscita, no, dallo stadio di un sensazioni positive da parte tua. Questo è un risultato che rende la Juventus ancora più credibile per la lotta scudetto.
Ma secondo me è positivo il risultato. È positivo il risultato perché comunque dobbiamo considerare come la Juventus abbia affrontato questo impegno, quali fossero le insidie, però complessivamente è una squadra che ha tenuto botta, che non ha diciamo tremato, al netto del fatto che fosse un impegno quasi proibitivo sulla carta. Quindi classifica alla mano, per me è un punto d'oro, e onestamente non capiscono i radical chic dei risultati che avrebbero voluto magari che la Juventus poi dominasse e battesse l'Inter. Sì, poteva accadere, ma bisogna considerare le difficoltà e la forza dell'avversario.
Rome, Allegri prima della partita, la vigilia in conferenza stampa, ha detto che era una tappa del percorso di crescita. Secondo te questa tappa che risposte ha dato, visto che comunque dopo un terzo di campionato sei lì e nello scontro diretto hai dimostrato di poter stare lì anche con delle difficoltà dal punto di vista della formazione, insomma, ha giocato Nicolus e Caviglia. Che cosa tiri fuori da questa tappa del percorso?
Ma è una crono più che una tappa, in una tappa, nel senso che poi questa qui, secondo me, come gara non è che fornisca delle indicazioni incredibili o che davvero ci fanno soffiare gli occhi, perché è comunque, nel senso, sappiamo già tutto che l'Inter fosse più forte, che l'Inter avesse più qualità, però vale il discorso che ripetiamo da Udinese e Juve dalla prima giornata, che questa è una squadra differente dalla passata stagione, cioè al netto dei limiti è un gruppo che si aiuta, che fa quello scatto in più, che cerca di gettare il cuore oltre l'ostacolo considerando i propri limiti, che sono anche di natura strutturale abbastanza evidenti. Quindi semplicemente abbiamo avuto la conferma di come tutti siano settati sulle giuste frequenze e che si stia provando a fare qualcosina in più. Io credo che in termini di classifica la Juve finora abbia overperformato, anche portando a casa magari delle partite un po' lassi in maniera estemporanea, faccio riferimento a Milan-Juve, soprattutto anche a Fiorentina-Juve. Però è una squadra vera, è una squadra vera.
Rome, adesso si va a Monza. Lo scorso anno uno dei punti più bassi della stagione della Juventus. Due volte è stata affrontata, zero gol e due tonfi clamorosi in due momenti proprio completamente opposti alla stagione, perché comunque Monza arrivava dopo il gol non gol di Candreva, il fuorigioco annullato, il gol annullato di Milik, che invece era arrivato dopo la partita con l'Atalanta nel girone di ritorno, il tonfo in casa, post anche penalizzazione di 15 punti. Quindi cosa deve fare la Juve per cercare di uscire dalla trappola Monza?
Non so bene cosa debba fare, ti posso dire cosa non debba fare, cioè nel senso fare quello che ha fatto la passata stagione, sottovalutare il Monza, pensare, no, che sia una partita facile. Nella passata stagione hai ragione, 6 punti persi in campionato e poi la vittoria in Coppa Italia. È dura, è tosta, perché tra l'altro è una squadra che sa giocare molto bene, calcio applicato, Paladino è un allenatore rampante ma che ha delle idee molto interessanti. Hanno anche, secondo me, quella fisicità che ci può mettere un po' in difficoltà. Faccio un esempio: Gagliardini, che è un giocatore, no, che magari sottovalutiamo, ma che per il Monza è molto prezioso, nonché tra i migliori nelle ultime uscite. Quindi bisogna andare lì con la consapevolezza di dover fare un'altra partita operaia. Noi ormai abbiamo capito, ragazzi, che dopo Reggio Emilia la Juve è stata una sorta di comfort zone a livello tattico, però una comfort zone che è stata redditizia fin qui in termini di punti. E quindi mi aspetto che la Juventus, anche con il Monza, che è una squadra che impone la sua identità, impone il suo gioco, la Juve faccia una gara di ripartenze, sperando con una produzione offensiva un po' più cospicua rispetto a molte trasferte di quest'annata.
Rome, non so se preoccuparmi, perché abbiamo dato come giocatore chiave del Monza lo stesso. Un po' paura di questa cosa.
Allora no, niente. Visti i vostri trascorsi al fantacalcio.
Beh, i tuoi.
Vedendo, tra l'altro, la prossima partita è uno scontro salvezza tra di noi.
Sì, indubbiamente. Rome, ti leggo il messaggio di Luca, che chiede: in questa fase di mercato saranno più i centrocampisti proposti alla Juve o quelli osservati direttamente?
Questa è una bella domanda. Io penso che alla Juventus stiamo proponendo tantissimi centrocampisti, ma basti pensare a tutti i nomi fino all'uscita: De Paul, Samardzic, Højbjerg, Phillips, vabbè, poi ne dimentico altri mille. E poi è normale che la Juve abbia anche la sua rete di scouting coordinata da Giovanni Manna, che ha preso quel ruolo, cioè non è che ha preso il ruolo di Tognozzi, ha preso anche quel ruolo oltre ovviamente quello che è già da DS della prima squadra, e si deve andare un po' a caccia di sostenibilità e quindi di prospetti, che è quello che ha fatto la Juve molto bene negli ultimi anni. Poi che i prospetti riescano a incidere in prima squadra, questo dipende da mille fattori. Però io ricordo sempre l'intervista che ha fatto Scanavino, la D, a Sky il giorno, al momento di capitale della Juventus, e lui ha detto chiaramente dobbiamo lavorare anche sullo scouting. Cioè io mi aspetto che comunque il lavoro di Giuntoli sul mercato lo si possa iniziare a non giudicare, ma ad analizzare a giugno, quando avrà un anno praticamente pieno di Juve. E abbiamo visto come comunque a Napoli, attraverso i suoi collaboratori, anche con il loro lavoro, abbia portato più prospetti. Chiaro che la Juve ha un altro peso specifico, con tutto il rispetto per il Napoli, però secondo me si andrà in quella direzione ancora.
Un giocatore centrocampista però ancora a oggi è atteso, no? A gennaio, cioè una figura...
adesso stavo andando a Caselle, per lasciare la chiamata e subito andare a Caselle.
Di corsa.
Sì, fare un po' di cardio.
La risposta è sì, secondo me uno arriverà, ma anche perché, ragazzi, Juventus-Inter, il centrocampo della Juve era formato da Cambiaso, McKennie, Nicolussi Caviglia, Rabiot, Kostic, insomma. Lungi da me voler criticare individualmente le performance di questi ragazzi che si sono spesi, hanno dato tutto contro i nerazzurri, però non puoi rischiare che magari un calciatore abbia la febbre, può capitare che sommi poi alle vicissitudini di Pogba e Fagioli e sei troppo corto. Cioè io capisco che la Juve, magari in questo caso più Allegri, punti a toccare il meno possibile una struttura che sta funzionando, però non puoi nemmeno andarti a cercare il dolore, cioè alla fine della fiera il centrocampo sei troppo corto e uno lo devi prendere.
E ti chiedo, Rome, visto che comunque no, il tempo passa, magari arrivano, filtrano più voci, più notizie, o magari cambiano le idee in base anche a come va, no? Poi la stagione. Secondo te, a oggi, che è il 28 novembre, sarà più un'occasione o qualcosa in prospettiva, un giocatore su cui puoi lavorare negli anni a venire?
Secondo me ci può stare che le cose vadano di pari passo, però al momento togliere un nome, Phillips, secondo me ormai sta scemando piano piano.
Rome, io faccio invece la domanda più cattiva. Come ti spieghi in una settimana in cui c'è un post Juventus-Inter, una settimana in cui ci sono grandi big match di Champions League, la prima pagina del Corriere dello Sport che parla del futuro d'Allegri, dove con tutto il bene, Rome, il 28 di novembre del futuro d'Allegri, quando sei a due dall'Inter, ce ne frega il giusto.
Che fa scopa poi con le dichiarazioni del suo direttore a Pressing. Perché poi ragazzi... adesso va bene tutto, ma mi sembra un filo conduttore unito, no?
Sì.
Quindi magari... ve la faccio io la domanda, visto che fate sempre voi le domande.
Questi sono i ruoli. In questa trasmissione i ruoli sono questi. Poi
arriva di noi e dice lui i ruoli. Comunque, e se fosse un messaggio?
Noi abbiamo interpretato questo. Perché il mio telefono non squilla?
Sì. Ragazzi, comunque io ho la sensazione che lì possa accadere di tutto, ma onestamente non mi stupirebbe se poi Allegri al termine della stagione decidesse di andare via, anche perché io ho la sensazione che è una sorta di ibrido, da una parte fine ciclo di Allegri, probabilmente dopo 3 anni dispendiosi, soprattutto gli ultimi 2 sono stati massacranti da più punti di vista, e poi c'è la nuova era dirigenziale, l'arrivo di Giuntoli. Ragazzi, se Allegri riuscisse a portare questa squadra in Champions, centrando l'obiettivo stagionale, secondo me sarebbe anche un buon momento per dirsi addio, no?
Io non lo so, da questo punto di vista non lo so, perché l'anno difficile era questo. Dall'altro lato, se non senti la fiducia e in scadenza non ci resti, sei anche
ragazzi,
obbligato.
Ragazzi, poi è inipotizzabile che la Juve programmi la prossima stagione magari con l'allenatore in scadenza.
Certo.
Cioè sarebbe come darlo in pasto ai media, ai calciatori, no? Alle avversità qualora si verificassero.
Rome, però te la
giro. Posso dire una cosa, Rome? Sì. Secondo me è anche, no, a oggi assurdo che non si sia entrati di già nei discorsi eventuali di rinnovo a un anno e mezzo alla scadenza, a sei mesi da che partano poi l'ultima stagione. Sì. Cioè mi fa pensare, no, che stiano tutti riflettendo, ecco.
Beh, anche perché il contratto di Allegri è stato oggetto di dibattito in lungo e largo.
Certo.
E ora se tu mettessi sul piatto questa ipotesi sarebbe molto anacronistica anche in relazione alle scelte fatte dalla Juve con altri rinnovi e tutto. Io credo che anche questo temporeggiare, perché non mi sembra che sia un argomento all'ordine del giorno, possa prefigurare un eventuale addio.
Però ragionavamo, Rome, sulla tempistica, no? Cioè, perché oggi? Cioè, 28 novembre dopo Juventus-Inter e comunque...
Ma sai, perché poi magari escono delle voci. C'è questa voce, no, che è Aleggia, quella di Conte, no? C'è una voce, un po' le sue dichiarazioni, un po' lui a rinnovo, no? E tutto. E secondo me, magari a qualcuno questa voce può aver dato fastidio.
Sì, sì. Questo sì, sì.
Al volo, Rome, Samardzic è ideale per il progetto Juve?
Ma Samardzic è ideale per tanti progetti, un calciatore di qualità, la qualità va sempre abbracciata, premiata e cavalcata. Poi se mi chiedi Samardzic per come lavora a centrocampo Allegri, per l'assetto di questa Juve, io non è che sia convintissimo che sia magari l'uomo giusto al posto giusto, però è un calciatore di livello che proverei a prendere, perché temo che poi se si va per le lunghe diventi difficile portarla a casa.
Indubbiamente. Rome, grazie mille, buon rientro
grazie
a casa.
Grazie a voi, un saluto.
Buon rientro a casa, mi raccomando, trova il modo di rifocillarti
dopo questa
spinta in allenamento. Grazie a romeagressigol.com. Rome, andiamo in pausa, diceva, temo che possa essere troppo tardi per Samardzic. Io credo che sei già stato graziato,
sei già
stato clamorosamente graziato sulle tempistiche da quello che è successo quest'estate.
Sì.
E quindi ha maggior ragione, no? Adesso mai più.
Radio Bianconera
è l'unica che conta. Il club degli inviati.
Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Io sono Camillo De Michelis, e accanto a me c'è
Simone Di Noi, Fabio in regia, voi al 340-542-5324, messaggi di testo e note vocale. Jenny, gli ricapiteremo il tuo messaggio sul fatto che flexi, che sei migliore di Romeo al fantacalcio.
Non ci vuole tanto.
E poi per quello che conosciamo noi, e poi magari in altre leghe è fortissimo.
Nel
confronto che abbiamo avuto noi in questi anni, ci va veramente poco ad essere migliore, veramente poco.
E quindi da questo punto di vista Rome non è proprio, anzi ha delle buone chiamate, delle ottime chiamate, però poi si perde soprattutto il centravanti, ecco. Il centravanti a volte non ha una strategia che non è la nostra, però la nostra non sta pagando con le scelte che abbiamo fatto e capita, siamo veramente, almeno io in due fantacalci sono veramente noioso. Noiosissimo,
perché anche perché non faccio gli stessi mai giocatori,
più o meno sì, no, non per mia scelta.
L'errore è stato quello lì, più o meno, no? Puntare spesso sugli stessi. Comunque, ascoltiamo adesso, ragazzi, un piccolo estratto dell'intervento realizzato ieri dall'ex giocatore della Juve, Alessandro Birindelli, a Fuori di Juve con Quintiliano Giampietro. Tra l'altro, Birindelli, papà di un giocatore che sarà avversario venerdì della Juve, Samuele,
sì,
che tra l'altro è giocato titolare nell'ultima uscita. E quindi, grazie al contributo di Fabio in regia, ascoltiamo un pezzettino di questo estratto che trovate ovviamente in forma integrale sul nostro sito.
Allora, Alessandro, ieri ovviamente avrai visto, come tutti, il derby d'Italia. Ora, si può dire che al di là delle parole di Allegri, delle dichiarazioni di Giuntoli, che la Juventus non può più tirarsi indietro per la corsa a scudetto?
Ma sì, anche se è ancora molto, molto presto, credo che la Juventus abbia fatto una discreta partita, così come l'Inter. Secondo me le due squadre sono state più attente a non prenderle che poi a andare ad attaccare e a cercare di fare il risultato a tutti i costi. perché c'è grande rispetto, perché in questo momento non faceva bene a nessuna delle due perdere, quindi credo che anche il risultato per quanto riguarda la Juventus sia un segno di maturità di questa squadra.
Ale, a proposito della maturità di cui tu giustamente parli, credi che questa squadra abbia raggiunto una consapevolezza mentale adatta per fare corsa di vertice? E poi volevo sapere da te come hai interpretato l'esultanza di Vlahovic, che va a far vedere il suo numero di maglia, polemizza un po' con le telecamere, col pubblico, forse no, si è tirato via qualche sassolino dalla scarpa.
Ma per quanto riguarda la prima domanda della consapevolezza, credo che sì, questo gruppo, anche poi avendo ritrovato dei punti di riferimento che nella prima parte erano un po' venuti nemmeno dovuti dagli infortuni, questa squadra partita dopo partita migliora sempre sotto l'aspetto della convinzione, sotto l'aspetto anche, diciamo, a sprazzi anche di aggressività in avanti per andare a fare una riconquista alta, subisce molto poco, ha trovato solidità difensiva, equilibrata, quindi credo che non gli manchi niente, ecco, per rimanere lì al vertice. Vlahovic per un attaccante, sappiamo tutti quanto è importante il gol, e a lui gli mancava, e chiaramente lui deve abituarsi a queste critiche costruttive, perché è chiaro che quando un attaccante fa un gol può subire anche delle critiche, però credo che sia uno sfogo di un ragazzo che abbia sofferto in questo periodo, poteva anche farne a meno, però ci sta, non credo che ce l'avesse con qualcuno, era più un qualcosa di suo dentro, ecco,
uno sfogo suo dentro da
buttare fuori, ecco, non credo nei confronti di qualcuno in particolare.
Anche se qualcuno in realtà, Ale, ha detto che non è calcisticamente intelligente, magari oltre a dei tifosi che sono critici con lui, forse si riferiva anche a qualcuno, insomma, che lo ha bollato in questo modo. Però hai ragione tu hai giocato a grandissimo.
No, noi non possiamo andare dietro alle chiacchiere, a tutte le chiacchiere. Noi bisogna prendere le critiche, quelle costruttive, che ci possono servire per migliorarci. Poi tutto il resto lasciamolo agli altri, ecco, perché altrimenti poi non potremmo fare questo lavoro.
Ah, non c'è dubbio. La Juventus, che ha meno 2 dall'Inter, insomma, non sai che tutti se l'aspettassero, anche perché l'Inter la danno tutti per super favorita, corazzata, eccetera, eccetera. Viene a Torino, come dici tu, alla fine magari anche l'Inter si, tra virgolette, accontenta del pareggio. Però ti chiedo, sempre in chiave Juventus, molti dicono però la Juve giocando in questo modo non potrà mai arrivare allo scudetto. Secondo te invece questo modo di interpretare le gare di Allegri, che in alcuni casi però, diciamo, è migliore sotto il profilo, diciamo così, non estetico ma dell'aggressività, del baricentro più alto sicuramente è migliorata, no? Le fa diverse, però la filosofia la conosciamo di Allegri. Secondo te in questo modo può veramente arrivare fino alla fine per lo scudetto?
Secondo me ci sta arrivando in tanti modi. In dei momenti la squadra è aggressiva in avanti, in dei momenti c'è bisogno di rifiatare, di essere più bassi, c'è dei momenti dove fa un attacco diretto, c'è dei momenti dove ci arriva col cross e con un attacco manovrato. Credo che, secondo me, Allegri stia guidando una squadra moderna.
Trovate l'intervento integrale di Alessandro Birindelli a Fuori di Juve sul nostro sito www.radiobianconera.com. Vi ricordo, ovviamente, colgo l'occasione per rimembrarvi che abbiamo la sezione podcast sul nostro sito, dove potete riascoltare come quando volete tutte le puntate, ovviamente estratti compresi, delle varie trasmissioni che trovate dalla mattina alla sera su Radio Bianconera. Francesco, se invece un centrocampista prendesse un esterno destro liberando McKennie da quel ruolo, prendere un esterno che dia anche imprevedibilità?
Non lo so.
Ma tecnicamente l'esterno è l'unico acquisto che hai fatto quest'estate.
Sì,
Francesco, quindi
non lo so, io non credo che l'idea sia quella di rinforzare ulteriormente le corsie esterne, perché comunque tra già Ealing non gioca mai, però hai Ealing,
fra un mese e mezzo più o meno torna De Sciglio.
Torna De Sciglio. L'altro giorno è vero, per necessità, però hai messo Sandro esterno alto.
Fra un mese torna De Sciglio, c'è UEA e bisogna prendere un altro. Francesco, non credo, onestamente.
Qual è il reparto dove, tra l'altro, hai un centrocampo tutto con caratteristiche simili, perché McKennie non vuole la palla tra le linee, ma preferisce andare negli spazi. Rabiot preferisce correre. Locatelli è l'unico che da geometria hai adattato, è vero, Nicolussi Caviglia, ma l'hai adattato. Miretti è un altro che va più in verticale, meno di costruzione. E perciò credo che serva proprio mettere un centrocampista che possa dare qualsiasi cosa, che sia dinamismo, ma anche un po' di fraseggio negli spazi, che possa avere anche la personalità giusta a farsi dare determinati tipi di pallone quando la palla è un po' scotta. Questo sicuramente. Dovranno fare delle valutazioni, però è il centrocampista che manca. Io non penso oggi Tutto Sport fa due nomi, De Paul, Fabian Ruiz, se no mette centrocampisti offensivi o esterni d'attacco. Ecco, sarei molto stupito di vedere comunque un unico colpo, e quel colpo Berardi, perché quando si parlava di Berardi avevi in rosa anche Pogba e Fagioli. Adesso non hai né Pogba né Fagioli, e l'unico colpo Berardi in un reparto in cui ne hai 5, il Diz già non gioca mai, e gli altri due, Ken e Milik, l'altro giorno hanno giocato 9 minuti più recupero.
Sì.
Quindi da questo punto di vista sarei molto stupito di non vedere un mediano. Poi può essere veramente anche un jolly, io non ho idea.
Un mediano, un centrocampista.
Sì, sì, un jolly che magari non sta uscendo in questo momento, no, nella lista di nomi.
Sì, devo dire quasi lo spero.
Io lo spero. Come sapete, io sono preoccupato un po' da Fabian Ruiz. Però Fabian Ruiz sicuramente, dal punto di vista di prendere la palla e gestirla in maniera anche un po' in difficoltà, è uno bravo. Nel ritmo un po' meno, ecco. Visto che abbiamo un bel ritmo
ultimamente, perché sì, recentemente sul ritmo andrebbe tarato. Parte in generale, no? Che forse non è proprio nelle sue caratteristiche. Però ultimamente, dopo gli ultimi approcci a Parigi, il ritmo non è proprio pane per i suoi denti. Sembra esserlo, poi magari.
Abbiamo una squadra che quest'anno ha ritmo, perché ha un bel ritmo. Togliere ritmo a questa squadra rischia di essere poi un difetto, no? Poi sai, è sempre molto difficile venire via dal Paris Saint Germain. Abbiamo già sbattuto il naso una volta, perché poi Paredes è abituato sempre a essere in una metà
campo.
Poi
lui quanto è lì?
Lui è un anno
e
mezzo.
Quindi siamo veramente agli albori.
Sì.
Cioè, la situazione Paredes era anche un'altra, no? Ormai era una roba che si trascinava da tempo lì, tra virgolette, ogni estate, ogni mercato si parlava di un suo possibile addio, quindi la situazione mi sembra un po' diversa.
Addirittura si era parlato 6 mesi prima dell'arrivo a Torino, perché quando arriva Zaccaria si parlava anche di Paredes.
Quindi mi sembra un po' differente, cioè non lo vedo lontano da Parigi Fabian Ruiz.
No.
Quantomeno a gennaio anche, no? Che è sempre un mercato particolare, ci dimentichiamo sempre, gennaio comunque è un mercato particolare. Spostarsi è da un lato un rischio, a volte può diventare una convenienza, però deve essere veramente una situazione dove proprio non vuoi stare lì. A me non sembra che Fabian Ruiz proprio non voglia stare lì.
Poi Simo, io sono solo la situazione familiare di Fabian Ruiz, questa mi manca molto. Però dall'altro lato stai chiedendo comunque a un ragazzo, magari che ha una famiglia con dei bambini, di spostarsi per 6 mesi con zero certezze di poter rimanere a Torino poi più avanti.
Per quello dico,
e
che
questo
particolare.
Può essere un limite, no, nella situazione anche delle scelte dei giocatori. Idem De Paul. De Paul viene per 6 mesi senza certezza, no, di avere un contratto poi fatto e finito.
No, vabbè, ma poi di sicuro l'Atletico non lo lascia partire via per 6 mesi.
Ci sono delle situazioni che vanno monitorate, no? Non è per niente facile. Tantissimi nomi, quelli sì. E il telefono di Giuntoli, per qualsiasi centrocampista, secondo me, sta suonando in maniera importante, sì. Però poi avere la lucidità della scelta giusta, soprattutto adesso che pesa un pochettino di più, perché sei lì non è per niente facile. Però un centrocampista, poi se dovesse esserci l'opportunità o anche eventualmente una cessione Iring Junior, e allora vedremo se ci sarà qualcosa da fare. E poi tutto questo legato anche agli altri, perché bisogna capire anche se altre squadre magari fanno degli acquisti e quindi liberano altri giocatori. Mercato di gennaio, da quando c'è il Chelsea, è molto particolare l'ultimo Chelsea, perché se fa di nuovo una sessione di mercato dove spende 300 milioni di euro, e da lì qualche opportunità magari può venire fuori.
Sì, non credo.
Non penso.
Onestamente,
non
che penso. Questa possa, però con loro non si sa mai. Ma questa non mi sembra essere, no, una sessione dove possono nuovamente rompere il salvadanaio.
Io sono stupito di una cosa.
Che magari non siano a posto.
Magari lo dico anche ai nostri ascoltatori. Sono molto stupito di non vedere magari qualche giocatore che dall'Arabia Saudita vuole tornare. Sono molto stupito, no?
E tu vorresti tornare dopo quei contratti lì?
No, beh, io nella mia vita attuale, se mi paragono, vivendo, cioè, questa vita qua, discorso, non ho mai...
Il discorso, Cami, è che tu dopo 4 mesi vorresti tornare? Cioè, fai un contratto...
Però hai già preso parte del
ho capito, ma hai preso 4 mesi. Almeno finisci un anno, no?
No, vero, però adesso ti faccio l'esempio, no? Milinkovic Savic ha già preso, adesso non so quanto è lo stipendio, però metti, ha già preso quasi 10 milioni di euro.
Ho capito.
Quindi ha già messo al sicuro tutta la stagione.
Sì, ma
tutta
almeno
la cosa.
Un anno.
No, certo, però io un po' da quel punto di vista qualcuno,
no,
mi
io
aspettavo.
No, io adesso in estate sì. Adesso no, adesso è veramente, cioè adesso è tra quasi una presa in giro e anche un pensiero sul giocatore stesso. Scusami, ma 4 mesi fa cosa stai pensando? Se dopo 3 mesi vuoi già tornare indietro? Quindi adesso mi sembra presto, in estate sì, cioè, però a questo punto in estate, dopo un anno lì, cioè, per me sei chiusa, cioè tu una volta che vai lì, per me basta così.
Anche secondo me, cioè. Anche secondo me, l'anno lo paghi troppo, però no, ecco, magari faremo questo discorso per tutto gennaio. Io ad oggi non ho un guizzo, cioè un nome dove dico, ma andiamo a prendere lui che non ne parla nessuno, che può essere ideale, può essere un jolly, può stupire. Può essere il tassello giusto anche a poco prezzo. Non ho la più pallida idea. Per fortuna questo è compito.
A gennaio a poco prezzo credo che ci si debbano tutti, no, mettere un po', no, l'anima in pace. A gennaio a poco prezzo è difficile, molto difficile. Basti pensare, no, ad esempio cosa fa la Juve 2 anni fa, Vlahovic e Zaccaria. Comunque un giocatore va in scadenza e non lo paghi poco, anzi lo paghi serenamente.
Io allora in questo momento qua andrei forte sulla Francia, andrei da quel punto di vista. È ovvio che il nome, come diceva prima Samardzic, deve essere un'opportunità, soprattutto adesso che gioca con Cioffi. È una squadra molto solida, non così lontana, no, dall'idea che ha questa Juve, quella, no, di saper difendere molto bene, a volte anche bassa, e poi cercare di ripartire con la qualità e la velocità e le caratteristiche di qualche giocatore. E credo che questo possa essere, no, anche un tassello non così lontano dalla Juve, perché Samardzic adesso ultimamente probabilmente anche meno responsabilizzato di dover far tutto lui dell'Udinese.
Sono d'accordo con Gerry, no, che dice dinamismo, tecnica nello stretto, duttilità, personalità, abitudine, eccetera, eccetera. Dice, insomma, tutto questo, esce un solo nome alla nostra portata attualmente, che è De Paul. Io l'unica cosa su cui dissento è su alla nostra portata, no. Perché nell'Atletico Madrid credo che meno di 30 milioni di euro per De Paul non li vuole, e a 30 milioni di euro a gennaio per un giocatore comunque che ha anche un contratto pesante, secondo me non è alla portata, non lo definirei alla portata. Poi che posso tornare utile, assolutamente, seppure io farei altre scelte. Poi ragazzi, senza un terzino destro affidabile, Manuel ci dice, non si possono proporre nomi come Berardi e Sanchez perché il 4-3-3 non lo possiamo proprio fare, ci vuole un terzino destro e questo non può certamente essere De Sciglio, Weah oppure il buon McKenny. Fabio, vengo da te, ascoltiamo messaggio vocale.
Ragazzi, mi sono collegato adesso, ma immagino che parliate di Colussi Caviglia. Io sono contento del ragazzo, ha fatto le cose, il compito che gli è stato dato, da sé che non poteva fare chissà o prendersi delle iniziative. I compagni l'hanno anche supportato bene, perché non caricandolo troppo di passaggi e quant'altro. Per me è una buona prestazione. Una buona prestazione per uno che non gioca da tanto tempo, per uno che indossa una maglia importante e pesante, per cui va bene, ma abbiamo una buona cantera, dobbiamo farli giocare sti ragazzi nel giusto modo, bravi bravi, sempre fino alla fine, contro la prescrittese, va bene così, va bene, si poteva fare qualcosa di più, io ci credevo sinceramente.
Un abbraccio alla disamina del nostro amico Fabio. Ancora
ciao ragazzi, Michele da Milano. Volevo dire che quando sento parlare, no, di cose nuove da vedere in panchina, che è ora di cambiare per vedere altra mentalità, io onestamente non capisco, perché comunque Allegri ha sempre fatto del suo meglio, anzi credo che abbia fatto dei miracoli in questi anni con il materiale umano che ha avuto a disposizione, con quello che ha, con il tasso tecnico che ha sempre avuto a disposizione, con gli infortuni e altre questioni più serie, no, che abbiamo vissuto. Se vogliamo vedere cose nuove, secondo me non c'è bisogno di vedere un altro allenatore, basterebbe mettere a lui a disposizione gente con un tasso tecnico più elevato, ove possibile, e lì cominceremo a vedere, sì, cose differenti, senza per forza di cose cambiare allenatore. Credo che
ci sta, opinioni.
Ma in questo momento cambia allenatore, dai, mettiamolo in stand by, ecco.
Direi di sì. Ma a breve ne ascoltiamo ancora uno, il tempo che Fabio finisca di... Senti, sì, ci ha dato l'ok, vai.
Abbiamo un bel ritmo. Ciao ragazzi, Giampiero da New York. Ma se prendessimo Jorginho fino a giugno in prestito? Ciao, un abbraccio, forza Juve.
Ciao a Giampiero dalla Grande Mela.
Sì. Se vuoi ospitarci, magari lo veniamo a trovare.
Non lo so. Ti dico no. Dico non lo so solo perché ti voglio bene, altrimenti ti direi no,
perché secondo me poi Locatelli non è quello che ci serve sulla destra, e quindi ti dico no per quello. Penso sia arrivato il momento,
anche
no,
perché è un po' passato, no, anche qua ci sono a volte, no ragazzi, di treni che passano, no, non bisogna andare a rincorrerli, secondo me.
Soprattutto mettere Jorginho poi in un contesto a metà, poi una squadra con ritmo, quindi lui rallenta il ritmo, Locatelli copre tantissimo spazio in mezzo al campo con fisicità, lui questa la sta perdendo, anche in nazionale una certa chiede il cambio, pur arrivando dalla Premier credo che sia un giocatore che stimo tantissimo, mi piaceva tantissimo, però andrei su qualcosa più tra linee e che abbia... Sono d'accordo con il nome De Paul, piuttosto è il costo di De Paul che mi spaventa molto, è un po' qualcosa extra campo di De Paul che mi spaventa un po' di più. Ecco, noi dobbiamo essere anche consci di chi compriamo extra campo, perché
l'anno scorso comunque ti sei un po' scottato, dai, con alcuni giocatori,
e non devi minare, no, le certezze che ha questo gruppo. Questo gruppo è molto forte.
Che si sta facendo, passate nel termine, il mazzo.
Sì.
Il mazzo. E quindi chi deve arrivare deve farselo altrettanto.
Sì.
E non deve passarli davanti per...
Nome, ma perché lavora più degli altri.
Perché poi, no, magari crei... Rompi un giocattolo che ora sta funzionando, direi, discretamente... bene, quindi ragazzi, ci troviamo domani come sempre 11:13 col club degli inviati. Noi andiamo verso la chiusura, dando la linea al direttore con cose di calcio. Ringrazio Cami, ringrazio la regia di Fabio, saluto Ivrosh, un grande abbraccio ragazzi, continuate a restare qui su Radio Bianconera. Arriva il direttore.
Il club degli inviati, tutto ma proprio tutto quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.